Inizia la nostra undicesima lezione che riguarda la coscienza di gruppo. Quelli tra voi che hanno ricevuto e dato un'attenzione seria a questo corso di insegnamento hanno risposto alla nota gerarchica che viene attualmente fatta risuonare nel corpo dell'umanità. Quella nota consente al discepolo aspirante un'opportunità senza precedenti nella storia umana. Gli offre l'opportunità di partecipare ad una iniziazione di gruppo che, se riuscita, assicurerà l'iniziazione di massa nel quinto regno delle anime coscienti. Dunque, ci dice che la gerarchia dei maestri ha approntato da tempo un piano che riguarda la crescita di gruppo, per cui tutti i gruppi, tutte le persone che fanno parte di gruppi, sono riunite in un unico gruppo di coscienza, che è il nuovo gruppo dei servitori del mondo, e crescendo insieme si avvicinano alla terza iniziazione, che è il traguardo di tutta l'umanità, ma è il traguardo per coloro che stanno facendo questo sforzo nel servizio, logicamente appartenendo anche a gruppi diversi per orientamento spirituale, ma tutti legati dal unico proposito di servire il piano divino, anche se in forme differenti. L'iniziazione di massa nel quinto regno delle anime coscienti. Sappiamo, il quarto regno è quello umano e il quinto regno è quello delle anime coscienti incarnate. Quindi è un vero passaggio proprio di regno. Bene. Alfonso.
L'iniziazione di gruppo è un concetto sul quale si sa poco, poiché è un nuovo sforzo della gerarchia che finora ha avuto poco successo reale. Questo non significa che sia fallito, ma che il progresso è apparentemente lento e fino ad oggi sembra aver richiesto un alto prezzo alle personalità coinvolte.
Dunque, che cosa significa questo? Che le personalità hanno dovuto accettare di crescere insieme ai fratelli che karmicamente sono i più vicini ed affini nel percorso di crescita. Ora, questo fatto, questa accettazione, fa sì che l'esperimento che è stato fatto dalla gerarchia dei maestri, questo esperimento della crescita in gruppo, della crescita di gruppo, possa avere successo. Cioè, in altri termini, per avere successo occorre che le persone che partecipano ad un gruppo accettino di crescere insieme, accettino questa sfida, perché è una vera e propria sfida, perché non è mai successo che la crescita spirituale avvenga. Quindi il percorso verso la terza iniziazione avvenga in gruppo. Fino a 100 anni fa questo percorso era individuale e si addiveniva alla terza iniziazione in modo individuale. Da un centinaio di anni a questa parte, più o meno, è iniziato questo esperimento che, come dice qua, ha una procedura lenta, ma questa lentezza è dovuta proprio alla difficoltà degli esseri umani di accettare, di coloro che, aspiranti e discepoli, si trovano sui vari sentieri dell'iniziazione, di accettare di crescere insieme, di accettare che l'iniziazione non è più individuale, ma è di gruppo. E in questa lezione andiamo proprio a vedere che cosa significa il gruppo, che cosa significa crescere insieme e quali sono anche le difficoltà di questa scelta. Ci sono domande su questo? Perché è importante. Se non si fa questa scelta, si continuerà a lavorare per se stessi in modo personale e non si arriverà più ad un'iniziazione, poiché la gerarchia dei maestri ha stabilito ha sancito nei suoi conclave che l'iniziazione per l'umanità, e stiamo parlando della terza perché è la prima delle grandi iniziazioni, quella della trasfigurazione, che ci permette di vedere la realtà per quello che è e non di essere illusi nello stato di apparenza. Ebbene, questa iniziazione è stato deciso che verrà presa in massa dall'umanità attraverso quegli aspiranti e quei discepoli che stanno percorrendo il sentiero dell'iniziazione, il sentiero della prova, quello dell'iniziazione e della perfezione dei propri veicoli personali. Dunque, non è una domanda da poco e non è una scelta da poco, perché la maggior parte delle persone che sono sul sentiero, anche in varie forme, sono ancora convinti che stanno procedendo verso una iniziazione, quindi una realizzazione spirituale singola. Ma non è così. Dunque, anche nella meditazione, nello sforzo di gruppo, nell'accettazione degli altri fratelli e sorelle entro il gruppo, vi è il procedere insieme verso l'iniziazione di gruppo. Qualche riflessione, qualche commento su ciò?
Guarda, a me sembra che il gruppo di quest'anno è un gruppo estremamente coeso, maturo e che ha buonissime possibilità di riuscita. Penso che contribuisca molto anche il fatto che c'è Alfonso e d'altra parte, senza falsa modestia, che ci sono anch'io, che eravamo già dai corsi passati. Però è per la prima volta in cui non esistono drubi, maschere, attriti. Quindi è un gruppo che, dal mio punto di vista, ha massime possibilità di successo.
Bene, ti ringrazio per questa condivisione, Tatiana.
Volevo solo aggiungere una cosa a quello che hai detto tu. Indubbiamente è vero che finora i singoli hanno scelto la via del misticismo per la realizzazione. Il problema è che, diciamo che allora, mi ricordo una foto che parlava delle tentazioni di Sant'Antonio, che si fustigava per cercare di non cadere in tentazione. È cosa che, stando in gruppo, se l'altra entità ti fa da specchio e quindi
Certo.
automaticamente il gruppo ti aiuta a vedere i tuoi lati negativi che magari stando da solo dai per scontato di essere già sulla via della santità. E quindi capisco perché la gerarchia ha fatto questa scelta, perché sicuramente è vero che si arrivava a uno stato di crescita spirituale, ma i difetti stavano sempre appresso.
Sì, caro. Diciamo che potremmo fare una similitudine. Un gruppo che ricerca, studia, sperimenta e poi porta nella pratica del servizio all'umanità è un gruppo di crescita e lo possiamo paragonare ad una classe. Ora, provate a pensare se in una classe della scuola media, delle elementari, del liceo, si ragionasse in questo modo. Tutti i componenti di quella classe sono promossi, quindi passano di grado, solo se lo passano tutti. Cioè cosa significa? Se solo un elemento non passasse, non fosse promosso, tutta la classe non sarebbe promossa. Questo cosa comporterebbe? Che tutti quanti si prodigherebbero per far sì che anche quelli che magari hanno meno voglia di studiare, o magari non hanno quella pratica o quell'intelligenza per apprendere, sarebbero aiutati dai loro compagni di classe più preparati o con più capacità, i quali lo farebbero anche per un interesse personale, ovviamente, perché se non passassero i meno capaci, non passerebbero nemmeno loro. Dunque ci sarebbe anche se interessato uno sforzo di aiutare i meno capaci o magari i più svogliati. Lo comprendete, vero? Se fosse così, tutti tutti quanti si darebbero da fare perché il livello di apprendimento, in questo caso, il livello di educazione, fosse il più alto possibile per poter procedere di classe in classe, di grado in grado. Non pensate? Perché se l'iniziazione avviene in gruppo, i singoli componenti si daranno da fare se vedranno che alcuni dei componenti del gruppo magari hanno delle problematiche, o hanno dei dubbi, o come dire, hanno delle difficoltà a procedere. Perché si procede come in cordata, tutti legati da una fune che è la fune anche di sicurezza. Il capo cordata è quello più esperto e ha la funzione di trovare la via più sicura nell'arrampicata, ma tutti quanti procedono insieme, dividendo le difficoltà e procedendo un passo dopo l'altro. Allora, che commenti ci sono su questo?
Che è una cosa ottima, che in pratica ci obbliga a rinunciare alla separatività. E va benissimo, è un'ottima soluzione. Solo che volevo aggiungere qualcosa riguardo ai difetti che restano là,
Sì.
un semplice commento. Ci sono parecchi esseri, perché non possiamo più chiamare persone, che sono molto avanzate sul percorso, che sono estremamente utili e tanto usati dalla gerarchia, che hanno qualche difetto personale che permane. È anche un modo per agganciarsi da questa parte terrena, da quale comunque dobbiamo farne parte fino alla fine dei nostri giorni.
È vero.
Quindi i difetti, sì, qualcuno può sparire, qualcuno può diminuire, ma fanno parte delle caratteristiche personali, per così dire. E anche nel peggiore, se è, mettiamo così, utile al cammino e alla gerarchia, viene utilizzato al di là e a dispetto di tutti i suoi difetti.
Infatti, e questo è il senso anche di crescere insieme. Naturalmente, per crescere insieme occorre necessariamente applicare il non giudizio, essere esenti da critica, ascoltare l'altro senza pregiudizi, in cuor proprio ritenere che anche se non si può condividere tutto, perché ognuno può avere le proprie idee, le proprie forme di verità, ed è legittimo, ciò nonostante, quando è in ascolto dell'altro, deve comprendere, cioè lo deve accettare che non sta parlando un'altra persona che ha magari idee diverse, ma che sta esprimendosi una parte di sé, una parte di sé che è differenziata nell'aspetto fisico, ma che fa parte della coscienza una. O perlomeno della coscienza di gruppo che appunto si cerca di sviluppare. La coscienza di gruppo. Adesso vedremo in questa lezione proprio che i maestri adombrano la coscienza di gruppo, non le singole unità di coscienza. Va bene, Alfonso, continua a leggere.
Il gruppo dei servitori del mondo, su cui è rivolta l'attenzione dei maestri, non è di personalità definibili come aspiranti, praticanti o discepoli. È un'unica coscienza di gruppo all'interno del corpo dell'umanità, che è ricettiva al mondo delle idee e dei concetti adombranti che impattano ora come nuovo modo di vita. È proprio quello che si stava dicendo poc'anzi, che da soli, diciamo, le gerarchie non ci vengono proprio in considerazione perché loro tengono conto della coscienza di gruppo, cioè che tutti insieme dovremmo creare quest'unica coscienza che può ricevere queste idee direttamente dal piano atmico, le idee quindi che, da dove nascono, cioè, come dire, loro non si sprecano più per una sola persona, ma si sprecano per un certo numero di persone.
È proprio così. Bene, procediamo con. Abbiamo Enrico.
La grande difficoltà incontrata dalla gerarchia in questo sforzo è stata la mancanza di risposta tra coloro che sono stati contattati e con i quali si è lavorato alla vera e propria idea di gruppo. Nel momento in cui viene usata la parola gruppo, la mente umana pensa in termini di personalità e quindi interpreta erroneamente il concetto, perdendo la sua più alta realtà. Dalla prospettiva della gerarchia, il gruppo è uno stato di coscienza che all'interno del corpo dell'umanità è condiviso da molte persone. Quello stato di coscienza, sebbene sia insito in gran parte dei molti, è unico, quindi come tale è trattato, mentre le persone che costituiscono il suo strumento vengono viste come parti dello stesso corpo.
Ecco, fermati un attimo.
Ma fin qua, dice che gli sforzi della gerarchia ad oggi non si sono realizzati appunto perché la segretività insita nel percorso di riunione che tutti noi stiamo tentando con il nostro sforzo di ottenere è il percorso, quindi la capacità di comprensione che siamo tutti fratelli, che siamo tutti parte di una vita una, che tutto è vita e che la separatività è la nostra sfida più grande. Questo, insomma, è ovviamente la sfida anche quando si dice di fare un lavoro di gruppo, perché poi quando si vedono i difetti negli altri, le mancanze o anche, diciamo, la superbia e tutte quelle difficoltà che a noi in realtà danno fastidio, è solo ed esclusivamente perché in un certo qual modo non siamo in pace noi con quell'aspetto.
Bravo, hai usato la parola giusta. Non siamo in pace noi con quell'aspetto. Mi hai tolto la parola di bocca, Enrico, ma mi fa piacere. Mi fa piacere perché vuol
perché
dire...
siamo un gruppo.
È certo.
Una voce.
Sì. Infatti, ognuno, guardandosi dentro, osservandosi, scoprirà che, secondo il grado di pacificazione interiore, quindi secondo il grado in cui è in pace con se stesso, potrà accettare la diversità dell'altro e potrà comprendere quello che, se invece non è in pace con se stesso, anziché diversità, diventerebbe fastidio, offesa, incomprensione. Dipende tutto dal grado di pacificazione interiore. Enrico.
Paura non ancora gestita, non ancora trasformata, di non accettazione di questi aspetti. Li si ritrova nell'altro, si pensa che sono esterni e poi invece quando sei in pace su quell'aspetto vedi il tuo fratello proprio come un fratello, come se fossi tu in quel suo modo di porsi, no?
Infatti.
E lo ami.
E
quando
lo ami.
Riesce ad amarlo, allora si fa quel saltino di qualità.
Infatti, perché sì. Amandolo, o perlomeno ponendo quell'amorevolezza, quell'ascolto amorevole, andiamo, non siamo più concentrati su ciò che ci sta dicendo, e potrebbe essere anche oppositivo, ma siamo concentrati nel momento in cui ne cogliamo la sofferenza, ne cogliamo la fragilità, siamo concentrati su quello, non su quelle parole o quegli atteggiamenti che potrebbero essere oppositivi. E allora andiamo ad aiutarlo per come possiamo, perché quando siamo concentrati e riusciamo a comprendere che magari quell'aggressività dell'altro non è altro che paura, come ben hai detto tu, non è altro che una fragilità o uno scudo protettivo, allora... anche se gli atteggiamenti potrebbero essere ostili o sembrarci ostili, non reagiremo più in modo automatico a quell'aggressività, ma andremo a parlare, andremo a metterci in relazione con quell'anima che sta soffrendo dentro a quei corpi, a quella persona. Ok?
La gerarchia è interessata alla risposta di quello stato di coscienza come una vita una o un gruppo, piuttosto che alla risposta di qualunque individuo separato o di gruppi di persone. Fino a quando la coscienza di gruppo totale non avrà risposto e incorporato il nuovo concetto, la gerarchia non considererà un tale gruppo come realizzato.
Sì. Allora, qui ho una nota. Quindi, cosa significa tutto ciò? Significa che un gruppo di coscienza all'interno del grande gruppo dei nuovi servitori del mondo, perché non dobbiamo mai dimenticare che tutti i gruppi di persone, quindi di anime incarnate, che sono su un percorso di crescita, fanno parte del nuovo gruppo dei servitori del mondo, al di là delle diversità religiose o esoteriche o di forma di percorso. Quindi tutti i gruppi che agiscono in modo anche separato gli uni dagli altri, perché non tutti i gruppi si conoscono ovviamente, fanno tutti parte del grande gruppo dei nuovi servitori del mondo. Quindi un gruppo di coscienza all'interno del grande gruppo dei nuovi servitori del mondo è costituito da quelle persone, quindi da quelle anime incarnate, che condividono in coscienza un insegnamento e le procedure e le tecniche con le quali manifestare quell'insegnamento. In pratica è un gruppo per affinità di pensiero, di convinzioni e di sentimenti. Questo è un gruppo di coscienza, un gruppo di persone che condividono un proposito e una forma per manifestare quel proposito. Onde per cui ci possono essere tanti gruppi che condividono uno stesso proposito, che è quello di manifestare il piano divino, ma che lo condividono in diverse forme, con diversi approcci e diverse tecniche e procedure. Dunque, un'anima gruppo, l'anima gruppo dei grandi gruppo dei servitori del mondo è quell'anima una, ma è un'anima gruppo che si differenzia a secondo del proposito e dalla modalità di manifestare quel proposito all'interno di singoli gruppi. Quindi noi possiamo chiamare gruppo un insieme di persone che, lavorando insieme per crescere, si accomunano il proposito e la modalità per raggiungere quel proposito, quindi la forma. Ecco perché ci possono essere dei gruppi che sono anime gruppo, facenti parte dell'anima una, ma così come noi abbiamo un'anima incarnata individualmente, così ogni singolo gruppo di persone che rispondono a un proposito e a una, come dire, accettano una forma per manifestare quel proposito, fanno parte di un gruppo e quindi hanno un'anima gruppo che risponde a quel proposito con quella forma. È chiaro per tutti?
Sì.
Giovanni, sì, vuoi aggiungere qualche cosa a questo concetto?
Semplicemente l'aspetto forse proprio storico, che appunto, essendo un esperimento nuovo, in passato, e questo è lo sforzo più grosso, in passato, appunto, come dicevi tu, cioè ci si riuniva proprio per un'affinità legata anche allo stesso raggio di anima, mentre per raggiungere l'unità oggi ci si deve veramente confrontare con tutti i gruppi, fra tutti i gruppi, e questo è difficilissimo e occorrerà del tempo.
Eh sì, hai fatto bene anche ad aggiungere questo. Per poterlo fare, quindi per addivenire a quella che è un'integrazione, quindi un confronto costruttivo tra i vari gruppi che seguono tutti lo stesso proposito di portare in manifestazione il piano divino, ma con differenti modalità, così come ci sono diverse religioni con differenti modalità, anche se tutte hanno pregano magari un Dio con un nome diverso, ma è lo stesso Dio, no? Ecco, la condizione per raggiungere questa unità nella diversità è quella di non volere assolutamente imporre la propria forma, perché è la forma che ci separa, non i significati e tantomeno le cause. Su ciò dobbiamo attentamente riflettere. È la forma che è separativa. I significati rimandano all'anima gruppo e quindi all'anima una, e sui significati noi possiamo confrontarci e trovare sempre punti di incontro, perché i significati sono a livello buddico, cioè animico, così come le cause sono a livello atmico o monadico, no? Se non addirittura il proposito. Stiamo parlando di gruppi spirituali o interreligiosi, che quindi, animati tutti dallo stesso intento di manifestare il piano divino, lo fanno con diverse forme, che sono quelle di raggio, di tradizione, di cultura. Dunque, non ci si può confrontare sulla forma. È inutile confrontare le varie forme. È inutile e rischioso, poiché si rischia di perdersi nella interpretazione di una forma, lasciando, perdendo di vista, i significati che sono condivisi. Il significato di bene comune è condivisibile, no? Abbastanza facilmente. Come raggiungere quel bene comune? Lo si può fare con forme diverse. Il significato di pace, il significato di fratellanza è condivisibile da tutte le persone di buona volontà, da tutti i gruppi religiosi, da tutte le religioni di questo mondo, perché nessuna religione vuole, perlomeno a parole, la guerra e la conflittualità, il conflitto. Anche se poi, va bene, adesso storicamente abbiamo visto, no, che per quell'unico Dio però che apprende forme diverse ci si combatte. Ma proprio perché si vuole trovare una forma unica. Questo è l'errore principale. Mai confrontarsi nella forma. Ognuno deve essere libero e di manifestare il divino nella forma che ritiene più opportuna, più giusta, più coerente. E ognuno deve rispettare la forma altrui. Solo così si possono trovare i punti d'incontro sui significati e sulle cause. Mai negli effetti, mai nelle forme. Cercare per forza una condivisione di forme prima o poi porta al conflitto. Cosa ne pensate?
È perfettamente vero, ovviamente, perché ognuno vede il suo pezzettino, che gli sembra il più giusto, appunto il suo pezzettino dal suo punto di vista.
Esatto, cara.
Molto difficile da mettere in pratica.
Francesca, cosa? Il non confrontarsi sulle forme?
Sì, e anche i gruppi forse non hanno ancora questo stato di coscienza.
Magari appunto ci sono dei gruppi che sono ce l'hanno.
Alcuni, ma altri sono ancora insomma nell'orticello, credo.
Sì, possono essere nell'orticello, come dici tu, perché magari, e ovviamente ci sono anche, no, questa forma pensiero, e ci possono essere dei gruppi che ritengono che la loro forma sia la migliore, anzi sia l'unica possibile. Ovviamente quei gruppi esprimono dei dogma, esprimono un dogma, e sappiamo che il dogma è la morte della libertà dell'anima, no? È la morte della verità, perché il dogma nasconde la paura della diversità. Dunque un dogma non ci potrà mai portare a disvelare la verità. Purtroppo assistiamo a tanti, come dire, sono in atto tanti dogmi. Ed è per questo che l'insegnamento esoterico ci insegna a liberare il cuore da dogmi e soprattutto dalle paure, per liberare la mente dai pregiudizi, dai dogmi, dalle convinzioni assolute, e soprattutto quando si mira alla saggezza, e la saggezza è l'esternazione dell'amore nei fatti, il saggio sa che non deve mai prestare attenzione alla diversità della forma, ma va dritto dritto a cogliere i significati e le cause. Là dove l'anima è una, là dove l'incontro nell'interiorità, nel profondo, è assicurato. Mentre invece approdando alla forma, nel volere per forza trovare una globalizzazione delle forme, si va incontro al conflitto, alla separatività e infine anche alla guerra e all'odio. Dunque questa è una riflessione molto profonda che dobbiamo fare dentro di noi. Perché dobbiamo compiere una scelta? Stiamo in ascolto dell'altro, lavoriamo e operiamo per ciò che unisce e non ciò che separa. E in questa affermazione sta tutta la direzione che dobbiamo prendere. Lavorare per ciò che unisce e non ciò che separa. Quindi operare nell'ambito, nel campo, nella dimensione dei significati e non delle forme. Bene, credo che sia chiaro per tutti, quindi possiamo proseguire, andare in fondo al paragrafo.
Considerando questo stato di coscienza che attrae l'attenzione della gerarchia, troviamo che ha due caratteristiche e qualità che indicano il suo posto sul sentiero. Nel suo aspetto emotivo, esso è disilluso dalle vicende del mondo, eppure è teso verso un inespresso idealismo. È condizionato dall'idea del sé. Se il mondo non fosse com'è, se la cristianità potesse imparare a praticare la legge dell'amore, se non fossimo così egoisti, eccetera. Questo stato di coscienza, che è insito in tanti, ha sul mondo un'influenza negativa a motivo del suo uso del sé. Esso lo diffonde nella vita e nelle vicende umane come condizione di disfattismo. Così troviamo che l'umanità risponde ai problemi che l'assillano soltanto con un apatico sé.
Cioè qua in pratica, ecco, com'è vero, no, questo che ci dice, quante volte abbiamo usato quel se. E certo, sarebbe facile, no? Se tutti quanti avessimo una coscienza ad un certo livello, se tutti quanti comprendessimo che è meglio operare per l'unione piuttosto che la separatività. Solo che sui se c'è anche un proverbio, no? Che dice che sui se non si costruisce. Potremmo dire non con i sé, ma con il sé, se proprio volessimo così dar vita ad uno slogan. E però ha una sua verità, perché il sé è il condizionamento della persona, che non si sente all'altezza e che quindi ha sempre una scusa. È certo, se io fossi all'altezza, allora potrei fare. Se il mondo fosse diverso, se le persone fossero più intelligenti, se le persone fossero più amorevoli, allora il mondo sarebbe diverso, grazie tanto. Ma questo sé è proprio, esprime tutta la limitazione della personalità, che tutto sommato non vuole prendersi la responsabilità. Mentre invece il sé, che è il sé superiore, che è l'anima incarnata, che si riconosce a se stessa, dice un momento, lasciamo stare i sé, adesso guardiamo il presente, guardiamo ciò che succede, paragoniamolo con il nostro modello, che è il piano divino, attraverso il corpo di Cristo, attraverso la coscienza cristica espressa da quel sé, laum, e poi, dopo che abbiamo fatto il confronto, portiamo il divino adeguamento, cioè eleviamo quella condizione che non è ancora paragonabile nella forma al modello del Cristo, portiamola verso quel modello. La forma va portata verso quel modello perché noi condividiamo il significato e la causa che sta entro la coscienza cristica. Quindi, come vedete, possiamo sempre elevare la forma se facciamo attenzione e siamo focalizzati non sulla forma distorta, ma sul significato che ci rimanda al modello cristico. È così che facciamo il divino adeguamento. È così che portiamo questa quella forma a redimersi, innalzandola di frequenza, quando poi la facciamo risalire, quel Selah assieme al Selahun, lo facciamo risalire fino alla casa del Padre, così innalzando la frequenza di tutti i piani dello sforzo umano e di tutti i piani del fisico cosmico. E io ogni tanto lo ripeto, perché non ci dobbiamo dimenticare che in tutto questo corso la cerimonia più importante è la cerimonia della vita, che non è solo una tecnica, è una procedura di salvazione. E quindi, se ne comprendiamo il significato, è per noi la bacchetta magica, è per noi la procedura entro quella forma più consona per poter portare il piano divino in manifestazione ed elevare le forme che sono difettose, diciamo così, portarle verso la perfezione. Francesca, quindi questa prima parte, no, abbastanza facile da comprendere. Quante volte sei incappata in quel sé? Diciamo, voglio dire, ci sono state delle volte in cui però poi sei riuscita a comprendere che bisognava superare quel sé.
Sì, tanto quel sé non vai da nessuna parte, come hai detto tu. Le situazioni non le risolvi, se non dice niente. Nel mio sé non è sempre sé, cioè non lo uso moltissimo, almeno non mi sembra.
E cioè, quindi
mi rimbocco con le mani che vado avanti. Bene. Però è un sé che è molto, molto forte.
Sì, infatti lo dice anche qua, proprio nei gruppi, anche nelle, quindi nelle persone di buona volontà. E adesso nel secondo punto però ci dice che anche attraverso quel sé già noi facciamo un certo passo. Se continui a leggere.
Allo stesso tempo, questo stato di coscienza è ricettivo nella sua natura mentale all'addombramento.
È ovviamente l'addombramento dell'anima, quindi nella sua natura mentale è sensibile e ricettivo all'addombramento dell'anima.
È allineato con l'ideale in modo tale da costruire una forma pensiero rispondente. Quindi la sua potenzialità di servizio è grande, poiché una volta che la natura mentale ha trasmutato l'atteggiamento illusorio della natura emotiva disfattista, esso può influenzare l'umanità verso la giusta azione, attraverso la crescita autoimposta e lo sviluppo nell'ideale del Cristo. Essa risuona la propria nota nei tre mondi dello sforzo umano.
Esso risuona la propria nota nei tre mondi dello sforzo umano, quindi ci dice sì. Quel sé tutto sommato, quando noi non so, diciamo appunto qua, si potesse imparare a praticare la legge dell'amore, anche con quel sé, però cosa significa? Significa che già quell'essere umano che è impegnato in un gruppo e magari appunto pensa che se si potesse già praticare quell'amore, no, sarebbe meglio, vuol dire che comunque già ha dentro di sé quell'ideale d'amore. Vuol dire che sente già tutta la costrizione, la prigionia, no, di queste forme che costringono l'umanità intera nella sofferenza, nella guerra, nella fame. Cioè già ha fatto quel passo, già ha fatto una prima scelta di optare per il bene comune, ma non sente ancora su di sé quella forza per affrontare il cambiamento. Perché il passaggio dalla personalità all'anima è graduale e man mano che con l'aspirazione sincera, ma già incomincia ad esserci questa aspirazione al bene comune, questa aspirazione al vero, al buono, al bello. Dunque, anche se si esprime attraverso un sé, quel sé racchiude già in sé, come dire, come in un baccello, quel proposito e quella spinta, quell'aspirazione verso un mondo migliore. Dunque è già positivo, deve solo migliorare nella fiducia nel piano divino e in se stesso, nella fiducia in sé, perché ognuno di noi ha la capacità di portare quella gocciolina di amore e saggezza, così come ha fatto il colibrì quando la foresta era incendiata, per spegnere l'incendio, cioè per portare su questa terra la fratellanza anziché la guerra e la separatività. Quindi, Francesca, noi ci vediamo anche in questo paragrafo, come dire, un grande segno positivo di fiducia e di speranza, non vedi?
Sì, però non devi stare fermo su sé e quindi devi fare qualcosa per poi cambiarlo.
Esatto, e quel qualcosa lo si può fare quando si prende fiducia in se stessi. E come si fa a prendere fiducia in se stessi in questo percorso che noi stiamo imparando? Ma chiedendo quella forza di volontà, chiedendo quella visione all'anima, all'anima una, all'anima adombrante. Non ti pare? Bene, quindi è tutto chiaro, Francesca, vero?
Sì, per me è chiaro. E poi comunque ti rafforzi anche col fatto che sei una parte di un gruppo, ma non inteso come gruppo, come dici, dunque, aspetta, nella forma, ma uno stato di coscienza di gruppo.
Infatti, e questo ti dà forza anche, no? Ti dà coraggio. Sai che non sei sola, sai che l'unione fa la forza e laddove magari tu non puoi arrivare, ci può arrivare l'altro nel gruppo, ma siccome l'altro è anche un po' di te, è per questo che è in gruppo e si è incordata e si arriva tutti quanti, insieme, rispettando i tempi di tutti. Chi arriva un po' prima, come il capo cordata, cosa fa? Assesta la posizione, quindi la pone in sicurezza e piano piano tira sugli altri. Arrivano in quel posto, in quella piazzola che è stata ricavata, no? E il capo cordata procede a trovare ancora la strada, erpicandosi, arrampicandosi su per la montagna. Ed è così che avviene. Si trova un altro ancoraggio. E poi si aspetta che tutti quanti di quel gruppo arrivino a quel punto e poi si procede. Dunque, chi è davanti deve avere la pazienza, uno, la responsabilità di indicare il cammino, due, la pazienza di aspettare gli altri e di aiutarli se sono in difficoltà. Questo è di base, nella umiltà e consapevolezza che ogni acquisizione che può sembrare personale è dovuta all'opera e sforzo di tutto il gruppo. A volte un istruttore, che è quello che deve aprire la strada, no? È il capo cordata, può avere la presunzione che sia appunto in contatto, non dico con la gerarchia, ma insomma, ha delle intuizioni, ha delle visioni. Ebbene, deve avere l'umiltà e la consapevolezza di sapere che se le ha è perché è il gruppo, la coscienza di gruppo che gliele fa ottenere. Perché poi la focalizzazione magari avviene in lui, ma come può avvenire anche in altri componenti del gruppo. È il lavoro di gruppo che apre il cuore e la mente delle singole unità di coscienza. E quindi è chiaro che quell'unità di coscienza che ha più esperienza o che ha più conoscenza o che ha il cuore più aperto, ovviamente può acquisire delle intuizioni e delle consapevolezze alte e altre. Ma questo è dovuto sempre allo sforzo di tutto il gruppo. Questo specialmente gli istruttori lo devono sempre tenere presente ed essere grati all'azione di tutto il gruppo. Perché significa che i maestri hanno posto attenzione su quella coscienza gruppo e lì stanno infondendo il loro amore e la loro saggezza. Dunque, ogni volta che abbiamo una rivelazione, che abbiamo un'intuizione, siamo grati al lavoro di gruppo e a tutto il gruppo. È chiaro per tutti questo? Altrimenti siamo solo dei supponenti e superficiali.
Il discepolo aspirante comprende che non deve prendere l'iniziazione da sé e per sé e per se stesso, quindi lavora assiduamente per l'illuminazione del gruppo, appunto, come si diceva. Questo è un concetto nuovo, come pure il processo iniziatorio. Lo sforzo che ora viene fatto è verso un'importante illuminazione e trasfigurazione che è la sintesi di parecchi gradi del passato.
Bene, dacci un commento su questo, anche relativamente alla sintesi di parecchi gradi del passato. perché è importante anche questo passaggio.
E la sintesi di parecchi gradi del passato mi viene in questo momento in mente il fatto che ognuno di noi comunque, dopo diciamo tutta la parte di non consapevolezza dell'esistenza dell'anima, deve sicuramente prima fare un tot di esperienze, far fare delle esperienze alle anime, poi deve veramente raggiungere il massimo dell'integrazione della personalità, perché altrimenti poi l'anima non può avere uno strumento stabile col quale incominciare a dare diciamo, dei messaggi o utilizzare veramente delle strategie di servizio. E quindi, quando c'è la fase dell'integrazione della personalità, ovviamente la personalità si rafforza, l'orgoglio, la potenza può far rallentare il processo, però è un processo, è un passaggio indispensabile perché serve all'anima. Quando poi l'anima vede che l'aspirazione incomincia a sollevarsi verso l'alto, allora a quel punto entra la fase del misticismo e si rafforza, come dire, si stabilizza l'idea di anima, l'idea di divinità, l'idea di Dio in qualche modo. E successivamente, e quindi questo comporta tutta una serie di problemi e pericoli, come si diceva all'inizio dell'incontro di oggi, che devono poi passare alla fase, diciamo, più mentale, e quindi poi quindi quella più pragmatica e scientifica, e poi fondare il tutto quando appunto l'illuminato, mi viene in mente quello che dice il maestro Denhoff. Che il vero illuminato è colui che adesso mi sembra che dica esattamente in questo modo. Poi magari non so, Tatiana, che magari lo conosce forse di più. Il maestro Denhoff dice che un vero illuminato lo si vede quando ha imparato come dire, a manifestare almeno quattro arti, quattro capacità artistiche e 12 mestieri diversi. Questo ci dice quanto in realtà il vero iniziato sia molto pragmatico, sia molto capace di portare in costruzione e nello stesso tempo avere grandi capacità intuitive e creative.
Eh certo, quella creatività che poi deve essere manifestata. Quindi in questo senso dice no, 12 mestieri, va bene, chiaro, i numeri sono anche un po'
Cioè,
cabalistici,
esattamente.
diciamo simbolici, ecco, in questo senso, no? Bene, bene. Quindi questa sintesi di parecchi gradi del passato ci dice anche che nel momento in cui si raggiunge questa terza iniziazione di gruppo, la trasfigurazione, come viene chiamata, significa che lo stato attuale del conseguimento di quella terza iniziazione è di gran lunga superiore allo stato in cui avveniva in passato, cioè una terza iniziazione oggi, una terza iniziazione di gruppo oggi è di gran lunga superiore in espansione di coscienza a quanto avveniva quando era un'iniziazione singola. Questo non è difficile da spiegare e da comprendere, poiché l'evoluzione procede come ormai lo sappiamo, procede a spirale con una spirale logaritmica. Quindi la velocizzazione che avviene, perché avviene in progressione geometrica, fa sì, lo vediamo in tanti aspetti, diciamo, no, della vita, lo vediamo ad esempio nel fatto che i bambini che nascono ad ogni generazione, i genitori e in genere, no, la comunità, come dire, si stupisce del fatto di come già siano pronti, perché ovviamente hanno già assimilato geneticamente, e noi sappiamo anche a livello sottile, tutto l'elaborato delle generazioni precedenti. E quindi questo che cosa fa? Fa sì che la crescita avvenga in modo esponenziale, anche se con gli occhi di quel se, no? Quando noi, quindi del disfattista, ci sembra che il mondo vada a rotoli, ma dobbiamo veramente comprendere che quando guardiamo con quello sguardo, con quegli occhi, stiamo guardando con gli occhi del disfattista. Perché solo se ci soffermiamo ad osservare quanto cammino è stato fatto in 50 anni e come quella progressione geometrica, quindi quella velocizzazione, sia evidente, perché ci sono voluti 2000 anni per passare. No? Dallo stato, diciamo, dell'antica Grecia, quindi di quella civiltà degli antichi romani, ma poi in 200 anni, quindi in un decimo, abbiamo fatto un balzo con la tecnologia, con la scienza, ma in tutte le arti e i mestieri da gigante. Cioè la progressione geometrica e questa velocizzazione, questo avanzamento della spirale evolutiva logaritmica. Appena ci soffermiamo a guardare attentamente, è davanti agli occhi. Dunque, cerchiamo di non dare più attenzione al nostro lato disfattista e cerchiamo di attingere alla nostra essenza, che è quella dell'anima, che è vive il presente nella concretezza dell'evoluzione. Questo è indispensabile. Altrimenti, dopo tutto quello sforzo che stiamo facendo, non ci distinguiamo dalla massa che è, nella sua ignoranza dovuta alla paura, è ovviamente succube di tutti i condizionamenti. Ma siccome noi stiamo lavorando proprio per sconfiggere le paure mediante l'amore del Cristo, che è l'amore dell'anima una, dobbiamo anche essere coerenti con questa scelta.
Mi sovviene l'insegnamento del Maestro Gesù quando diceva che voi farete molto di più di quello che sto facendo io oggi, perché i tempi vostri saranno molto più avanzati. Già lo aveva detto il Maestro Gesù.
Infatti, hai fatto bene a ricordarcelo, Alfonso. Dunque, dicevo, molti problemi mettono alla prova lo sforzo in questo particolare momento. Quindi adesso vediamo quali sono questi tre problemi che vengono enunciati. Allora, mi sembra Lorena.
1. Il problema dell'integrazione soggettiva. In questo momento osserviamo quella massa di pensieri e desideri che agiscono come barriere, che trattengono ogni unità di coscienza separata dall'altra. Eppure, ognuno è così simile, sia nello sviluppo evolutivo che nella complicazione karmica, da essere visto dalla gerarchia come un unico gruppo. Quando ciascuno aspira all'anima, aiuta a dissolvere le barriere di separazione e quando medita, si avvicina ad una realizzazione consapevole della vita di gruppo, secondo i seguenti suggerimenti. A. Pensare esteriormente con amore ai fratelli del proprio gruppo, comprendendo che qualunque sia l'attività nel mondo delle faccende umane, tutti stanno consapevolmente servendo lo stesso proposito, il piano divino per l'umanità.
Qui ci dice A, B, C, D, ci dà quattro, come dire, regolette, ma insomma, quattro modalità di comportamento. La prima è proprio questa, ne accennavo anche prima. Pensare, quindi irradiare verso l'esterno ai fratelli del proprio gruppo e naturalmente a tutte le persone con cui si viene in contatto, ma all'interno del gruppo ai fratelli del proprio gruppo. Proprio come si può irradiare questa fratellanza, proprio pensando e sentendo che tutti quanti sono uniti dallo stesso proposito, manifestare il piano divino per l'umanità. Dobbiamo vedere l'altro nel nostro gruppo come un'anima in cammino assieme a noi, che ha lo stesso proposito di manifestare il piano divino per l'umanità. Quindi questa è la prima modalità che dobbiamo mettere in atto. La seconda è B.
Comprendere che indipendentemente dalle attività del gruppo, ognuno sta lavorando per lo stesso obiettivo, l'incarnazione di pace, benevolenza e fratellanza.
Anche questo è analogo al primo. Abbiamo uno stesso proposito, portare in manifestazione il piano divino, e lo facciamo attraverso l'incarnazione della pace, del volersi bene e del sentirsi fratelli. Dunque, l'altro mi è fratello, anche quando magari facendomi da specchio mi fa vedere delle cose che non mi piacciono. Mi è ancor più fratello, proprio perché si prende anche la responsabilità di farmi da specchio. Ma non perché mi dice come mi vede, semplicemente dai fastidi che mi provoca. che non c'è bisogno che uno faccia niente se uno è com'è. Quando si rapporta in gruppo, ci sono gli altri che proveranno dei fastidi per il comportamento di quello, di quell'altro, di quell'altro. Perché la diversità alla personalità non piace. La personalità vuole omologare. Invece la diversità all'anima piace da matti. Perché l'anima esplora e sperimenta continuamente tutte quelle gamme di frequenza che ci sono tra spirito e materia, cioè tutte le gamme di frequenza che sono in manifestazione, che esprimono la manifestazione. Dunque l'anima vuole cambiare, sperimentare continuamente, è la personalità che non vuole cambiare mai.
C. Dedicare la potenza del proprio destino a quel gruppo e dedicare il gruppo al Cristo.
Cosa significa per te questo?
Beh, diciamo che
Dedicare il proprio destino al gruppo.
sì, rendersi, diciamo, rendersi profondamente conto, essere consapevoli di far parte di questo gruppo e che questo gruppo è qualcosa di più grande, dedicato appunto al Cristo, in qualche maniera sentire che siamo venuti sulla terra per questo proposito. Però questo non riesci a percepirlo quando nelle attività quotidiane frenetiche della vita quotidiana è molto difficile,
Sì,
almeno per me, ecco.
non solo per te.
Ecco, e quindi però durante lo spazio della meditazione, quello è il momento in cui io sento fortissimo questo che proprio di aver legato la mia vita e il mio destino a un qualcosa di più importante, di più grande, quindi al gruppo e a quell'anima di gruppo e al Cristo stesso. Ma c'è bisogno di quella pausa interiore, assolutamente.
Sì, condivido, condivido, perché quel sentirsi nel gruppo e facenti parte del gruppo e quel destino legato al gruppo vuol dire che dobbiamo avere una tale fiducia nel gruppo, un tale rispetto e fiducia in tutti gli elementi del gruppo, perché, come dicevamo prima, ci fanno da specchio. E così facendoci da specchio ci aiutano a vedere e risolvere le problematiche, no? Che toccano ognuno di noi. E naturalmente attraverso le nostre problematiche a vedere e cercare di risolverle quelle dell'umanità, perché ogni volta che affrontiamo una nostra problematica personale sappiamo ormai che la stiamo affrontando per risolverla per tutta l'umanità. Non perché quando l'abbiamo risolta noi l'ha risolta tutta l'umanità, ma perché quando l'abbiamo risolta possiamo porre quel seme, quella nuova immagine, che è l'immagine della soluzione di quel problema, la possiamo immettere nel serbatoio comune che è la rete
La rete eterna.
eterica dell'umanità, quel se là. Dunque, quando noi poniamo in quel se là una soluzione, ci stiamo comportando da se la aum, cioè ci stiamo comportando come il Cristo. Dunque, invocando il Cristo, invocando il corpo di Cristo, che è quel se la aum, piano piano riusciamo a divenire quel Cristo e quindi nelle nostre azioni a poter riversare quell'amore e saggezza da far sì che quelle forme siano un poco migliori. E rivedendoci, una volta dissi, la fratellanza è specchiarsi negli occhi dell'altro, non solo specchiarsi, ma riconoscersi nello sguardo dell'altro. Ed è un po' questo concetto. Riconoscersi nello sguardo dell'altro vuol dire che dopo che ci ha fatto da specchio e quindi ci ha permesso di vedere ciò che non potevamo vedere con gli occhi della superficialità, riusciamo a compiere quella sintesi per cui il nostro sguardo cambia, diventa lo sguardo dell'anima. E allora riconosciamo il fratello, cioè riconosciamo noi nel suo sguardo. Vuol dire che io e tu non siamo più separati, ma che quell'io e il tu si sono trasformati nel noi. Quindi noi stiamo lavorando e operando per il noi. Quell'io diventi il noi, sempre più riconoscendolo nella quotidianità e naturalmente per riconoscerlo nella quotidianità, come dicevi tu, si inizia nel riconoscerlo nella nostra interiorità più profonda che è il contatto con l'anima.
D. Portare con sé questa consapevolezza per tutta la giornata, offrendo le realizzazioni, le verità, le forze ed i talenti alla coscienza totale di gruppo.
Anche questo vuol dire dedicare le proprie realizzazioni alla crescita del gruppo, sapendo che ogni realizzazione, ogni intuizione, come dicevo prima, è frutto del lavoro di gruppo. Allora, Alfonso.
Il punto precedente mi fa un richiamo al concetto di famiglia. Noi sappiamo che nella famiglia sono entità unite da una forma karmica molto forte, quindi solo con l'amore possono superare la problematica. Perché noi siamo ancora soggetti al karma, non al destino, noi nel gruppo possiamo elaborare il nostro karma e quindi dare, avere la possibilità della manifestazione del destino, perché è grazie al lavoro di gruppo che ci permette di passare da, grazie allo specchio, al lavoro insieme, di passare dal essere soggetti al karma alla determinazione del proprio destino.
Esatto, benissimo. Perché proprio sappiamo che attraverso il karma e seguendo la via indicata dal karma, quindi portando il nostro libero arbitrio verso quell'indirizzo e quella meta che karmicamente ci compete, noi andiamo a intravedere proprio quella rotta, la rotta originaria. Ma qual è la rotta originaria? Quella tracciata dall'anima, e noi la chiamiamo destino. Quindi hai detto una cosa molto appropriata. Grazie, caro. Lorena, vuoi aggiungere qualche cosa?
È l'obiettivo per cui stiamo lavorando tutti. No, voglio aggiungere questo, che nel corso di questi mesi, da quando abbiamo iniziato, questo diventa sempre più forte, ogni giorno di più. E questo sono molto felice.
Bene, cara, bene. Allora, il secondo, il problema dell'incarnazione oggettiva dell'idea di gruppo.
Il problema dell'incarnazione oggettiva dell'idea di gruppo. La gerarchia resta pronta a precipitare nella complessiva coscienza di gruppo molti concetti ed idee, oltre a tecniche pratiche da incarnare ed utilizzare nel servizio quando il gruppo diventa ricettivo come tale. Lo sforzo è ostacolato dalla tendenza di chi costituisce il gruppo a interpretare erroneamente un tale sforzo come un contatto e guida individuali. Un individuo
questo
si fa...
Questo l'avevamo già visto prima,
sì, certo.
E quindi questo è l'ostacolo maggiore nella oggettivazione, diciamo, del gruppo.
Certo. Un individuo si fa consapevole dell'attenzione che il gruppo sta ricevendo, porta l'attenzione su se stesso e fallisce nel registrare correttamente l'impressione, perché è preso nell'illusione del pensiero e del desiderio del contatto personale con la gerarchia.
Questo è un punto che adesso no, abbiamo visto e dobbiamo sempre tenere molto presente.
Certo. Quando molti membri del gruppo ricevono tale impatto e nell'immediato interpretano erroneamente come proveniente direttamente da un membro della gerarchia a loro stessi come individui, si forma una grande nuvola nell'ambiente astrale mentale del gruppo che distorce le loro abilità ricettive ed interpretative. Così diventa necessario per la gerarchia ritirare la sua guida e l'intero sforzo viene annullato.
Quindi qui ci dice che addirittura quando più elementi all'interno del gruppo sottostanno, diciamo, a questo tipo di illusione, la gerarchia è costretta a ritirare il proprio adombramento e quindi lì può succedere anche che il gruppo si sfasci o che
succede debbono, spesso
sì, debbono fermarsi a riflettere un po' sui propri errori, insomma, o di interpretazione o su quello che noi chiamiamo l'orgoglio spirituale anche, no?
Certo.
Dunque io mi sono fatto una nota a questo punto. Succede quasi a tutti e lo sappiamo, l'abbiamo appena detto. Eppure occorre necessariamente riconoscerlo e riattivare ogni volta il contatto animico e di gruppo, quindi il contatto con l'anima gruppo, essendo grati al gruppo per ciò che si riceve ed è elaborato individualmente. Quindi ogni volta che succede questo, e può succedere, succede anche di frequente, dobbiamo riconoscerlo e a un certo punto perdonarci e perdonarlo, cioè nel senso di dire ho preso un abbaglio, ritorno a considerare in umiltà tutto ciò che stiamo realizzando o che sto realizzando è dovuto allo sforzo di gruppo. Prosegui pure.
Se diventerete consapevoli di un concetto proiettato e delle energie che accompagnano tale concetto, comprenderete che non arriva a voi soli come individui, ma che lo è stato reso accessibile al gruppo. Quindi, come da parte di quel gruppo, ricevetelo, interpretatelo e provate ad incorporarlo. Dalla gerarchia non potete ricevere nulla per voi stessi come unità individuale di coscienza. Lasciate che la vostra ricettività, quando siete in meditazione, sia come gruppo e con il gruppo. In tal modo amplierete il potere ricettivo del gruppo intero.
Questo, Tatiana, lo senti, no? È
sì,
la cosa
sicuramente,
più importante.
La cosa più importante, sì. Ma infatti penso che sia importante anche dirigere i nostri sforzi per tutti i componenti del gruppo. Quindi se ogni tanto ci ricordiamo anche di includerli in tutto ciò che facciamo, serve un po' a tutti.
Sì,
io sono consapevole perfettamente quando mi arriva qualcosa da parte di qualcuno del gruppo, di questo gruppo oppure dell'altro gruppo. Qui mi rendo conto soltanto quando arriva da te, dal mio gruppo, mi rendo conto di altre persone in modo specifico perché ormai conosco le energie. Quindi è ovvio che arriva attraverso altri che sono con un passetto più avanti, mettiamolo così, no? Mm-hmm.
Sì. Insomma, ci rendiamo conto che dobbiamo avere una grossa, grande gratitudine per tutto il lavoro che a tutti i livelli viene fatto, perché quando ognuno opera al massimo che può, secondo il proprio equipaggiamento energetico di talenti e di capacità, non possiamo che esserne grati. Quindi facciamo in modo che il giudizio e la critica non abbiano più paternità entro di noi. Dobbiamo sempre essere grati. Ogni ostacolo, ogni fastidio, ogni apparente opposizione ci aiuta a crescere e migliorare. Allora, il terzo punto, il problema da intraprendere, abbiamo Teresa.
Il problema di intraprendere l'azione positiva. Questo è un problema che sembra sempre essere individuale, ma che invece in ogni senso è un problema di gruppo. La soluzione quindi ha natura di gruppo. E finché questo non è compreso, il discepolo è regolarmente frustrato nel suo tentativo di assumere un'azione positiva nel servizio. Questo particolare problema include finanza, disciplina, controllo ambientale, eccetera, e sarà considerato in maniera più completa nella prossima lezione. Nel frattempo provate a conoscere con maggiore pienezza di quanto fatto finora il significato della coscienza di gruppo.
Sì, fermati un attimo.
Sì.
Commentami questa prima parte.
Anche qui appunto si cerca di far capire che potrebbe anche qui trattarsi di una questione individuale, ma in realtà questa problematica è una problematica di gruppo.
Quante volte ci siamo posti in particolari circostanze qual è l'azione giusta?
Esatto.
Cioè qual è l'azione secondo il modello del Cristo? E ci mettiamo in meditazione oppure invochiamo, no, una risposta coerente. Ebbene, quella risposta sarà coerente in proporzione a quanto noi riusciamo a sentirci quella coscienza gruppo, quella coscienza una. Teresa.
Ma devo dire che diverse volte sono incappata in questa...
in questa situazione, nel senso che avevo espresso, diciamo, delle richieste nel gruppo, che poi in realtà, riflettendoci e essendo, cioè avendo questa grande gioia e opportunità di essere, appunto, di essere in gruppo, sono stata invitata a verificare se queste mie richieste erano richieste inerenti al gruppo, se fossero invece mie esigenze personali velate, invece da così un pensiero che potesse essere invece un'esigenza di gruppo. E quindi qui si è resa necessario il silenzio in me, e quindi l'osservazione e la meditazione su quello che in realtà io avevo chiesto, ed effettivamente ho capito che si trattava di un'esigenza di Teresa e non di un'esigenza del gruppo. Quindi a quel punto sono stata in silenzio, ho ritirato le mie richieste e diciamo, si è andata avanti rispetto a quello che invece erano le esigenze del gruppo. E quindi questo mi ha fatto capire quanto possa essere importante e fondamentale il fatto di avere sempre dei compagni che possano riportare, diciamo, il pensiero, l'attenzione sul giusto movente, sul giusto proposito, perché se no è facile deragliare, è facile prendere una strada che non è quella opportuna, che non è quella del servizio, correndo dei grossi pericoli. E questa è la mia esperienza personale all'interno del gruppo del Tempio della Nuova Era. E quindi dico che è vero, cioè, affermo che come esperienza questa l'ho fatta. Ecco, devo dire che questa l'ho fatta. E quindi l'importanza del vigilare, l'importanza di avere sempre dinanzi l'obiettivo comune, l'obiettivo del gruppo, il proposito di gruppo, il proposito dell'anima di gruppo.
Bene, cara, sì, questo è abbastanza comune, eh? E riuscire a frenare la propria personalità, a porsi in osservazione e in quel silenzio a cui tu hai accennato, è già, come dire, un modello di attuare quella umiltà, ma anche quella capacità di vedere quella realtà, che è la realtà cristica. Dunque, ogni volta che noi usiamo quel termine umiltà, in realtà umiltà in questo senso, nel senso cristico, è vivere la realtà per quello che è, e la realtà è sempre una realtà che esprime verità, amore e bellezza. Non esiste una bellezza singola, non esiste un amore, bontà o bene che non sia quello comune, perché quello individuale è un'alterazione, una degradazione del bene comune. Quindi quando noi cerchiamo di vivere la verità nel bene, nella bellezza, stiamo sempre ponendoci dalla prospettiva dell'anima, e dalla prospettiva dell'anima, quella che per la personalità può essere una umiltà, quindi la prospettiva della personalità, per l'anima invece è la manifestazione della normale, della coscienza, e la coscienza è una coscienza gruppo. Bene, allora Teresa, l'ultima riga.
Sì. Nel frattempo provate a conoscere con maggior pienezza di quanto fatto finora il significato della coscienza di gruppo. Come compito, ideate un pensiero seme da portare alla prossima lezione che contenga la profondità e l'ampiezza di quel significato.
E quindi nella prossima lezione condivideremo i vari pensieri seme pensati, intuiti, ideati e scritti da ognuno di noi. Va bene?
Va bene.
Allora direi che è stata una lezione intensa e che ci possiamo senz'altro rivedere per l'ultima lezione il prossimo lunedì, sempre alle ore 21.